Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Mauro Tonino alla console, da Cettina Flaccaventi in regia, Costanza Spoccia in redazione, Luigi Spino ai microfoni. Di Radio 3 Mondo, bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo mercoledì 14 di aprile, la nostra apertura dagli Stati Uniti con la decisione di Joe Biden di ritirare tutti i soldati dall'Afghanistan entro l'11 settembre, una decisione che verrà annunciata con un intervento oggi, ma che è già anticipata ed è in apertura su tutte le testate statunitensi o quasi, e però anche su molte testate all'estero, dalla tedesca Deutsche Welle alla francese Le Monde. Noi iniziamo con il New York Times, con il pezzo firmato da Washington che dice: il presidente Biden ritirerà tutte le truppe da combattimento statunitensi all'Afghanistan entro l'11 settembre, ponendo così fine alla la guerra più lunga della nazione, così come ormai viene ribattezzata, anzi ormai alcuni la chiamano la Forever War, la guerra eterna. E così facendo Biden decide di andare contro il consiglio, il parere dei suoi consiglieri militari che sostengono che questa partenza potrebbe portare a un ritorno delle stesse minacce terroristiche che avevano portato gli Stati Uniti a inviare centinaia di migliaia di soldati a combattere vent'anni fa e poi appunto fino ad adesso, nel rifiutare, nel respingere la pressione che arriva dal Pentagono di restare in Afghanistan fino a quando le forze di sicurezza locali potranno loro stesse da sole controllare il pericolo dei talebani. Il Mr. Biden, scrive il New York Times, ha imposto necessariamente di forza la sua visione, la sua prospettiva su una scelta politica che ha a lungo contrastato, e qui riferimento è anche agli anni in cui era vicepresidente di Barack Obama, ma non ha mai potuto controllare pienamente. Adesso, dopo anni durante i quali si è contrastata, dibattuto contro l'opportunità di una presenza militare così estesa, così duratura in Afghanistan, finalmente Joe Biden può fare le sue scelte politiche decidendo appunto il ritorno dei soldati a casa. Dall'amministrazione Biden fanno sapere che il presidente è convinto che un approccio basato sulle condizioni, conditions based approach, ovvero aspettare che ci siano le condizioni giuste, questo si tradurrebbe nel tenere a tempo indeterminato i soldati statunitensi. Perché? Perché vuol dire che chiaramente c'è una visione pessimistica sull'idea che si possa arrivare a queste condizioni di stabilità tali nell'Afghanistan da poter far partire con serenità i soldati statunitensi. Ricordo ancora il New York Times che la guerra che era stata, e questa è la sua sintesi diciamo storica, lanciata con un forte sostegno internazionale, è diventata la stessa lunga, sanguinosa, impopolare guerra che ha costretto i britannici a ritirarsi all'Afghanistan nel XIX secolo, ai tempi del cosiddetto grande gioco, e l'Unione Sovietica ad accettare di fatto una sconfitta nel XX secolo. Circa 2.400 soldati americani sono morti in Afghanistan in un conflitto che è costato circa 2.000 miliardi di dollari. E poi il New York Times diciamo apre il dibattito, ricorda che i sostenitori democratici di Biden al Congresso hanno elogiato ieri questa decisione, ma molti americani hanno detto che è una decisione che invece, in linea con quanto affermato di fatto, anche se non pubblicamente, dai militari, metterebbe a rischio la sicurezza americana. E qui però c'è diciamo un paradosso nella reazione dei repubblicani e anche nel modo in cui viene presentato questo annuncio. Perché? Perché si parla di un addio all'Afghanistan, Afghanistan, in realtà, e questo vedremo il taglio che invece scelgono le testate afghane, quello che Joe Biden ha concretamente annunciato è la decisione di estendere la presenza delle truppe statunitensi, perché le truppe statunitensi, in linea con l'accordo raggiunto nel febbraio 2020 a Doha dall'amministrazione Trump con i talebani, in realtà dovevano partire entro il primo di maggio. Questa era la deadline, la data di scadenza. Joe Biden ha deciso di tenere più di 3.000 soldati americani sul territorio oltre questa data, quella data che era stata appunto decisa da Trump con i talebani, ma al tempo stesso, e questo è il dato significativo, c'è un piano per una fine vera, definitiva della Forever War, appunto della guerra eterna. Ancora il funzionario dell'amministrazione fanno sapere che la speranza è che nel fissare questa data del ritiro questo possa permettere di evitare una ulteriore escalation della violenza da parte dei talebani. I talebani che hanno annunciato se le truppe statunitensi resteranno sul campo oltre il primo di maggio riprenderemo ad attaccarli. Ricordo che gli attacchi sono di fatto cessati, quelli nei confronti degli statunitensi, non quelli nei confronti delle autorità afghane, dopo l'accordo raggiunto a Doha. Per ora la prima reazione che arriva dai talebani, dal portavoce Zabihullah Mujahid, non fa riferimento a questa decisione di Biden, dice semplicemente che ogni ritardo, ogni rinvio oltre il primo di maggio per noi non è accettabile. Per quanto riguarda i dati che vengono forniti a Biden, dicevo dei consigli che arrivano dai militari, c'è anche uno nuovo rapporto dell'intelligence pubblicato proprio ieri che offre, diciamo, un quadro e una prospettiva abbastanza cupa per quanto riguarda le prospettive di pace in Afghanistan. La sintesi è che il governo faticherà a controllare i talebani o quando verrà meno il sostegno da parte della coalizione militare internazionale. D'altro canto però le stesse agenzie intelligence statunitensi fanno sapere che al momento né Al-Qaeda né altri gruppi del terrore rappresentano una minaccia immediata per gli Stati Uniti, ovvero la possibilità che possano di nuovo attaccare organizzandosi in Afghanistan. Questa valutazione è stata determinante, fondamentale nel portare l'amministrazione Biden a questa decisione di ritirare i soldati, tutti i soldati, entro l'11 settembre. Qui lasciamo il pezzo del New York Times, in realtà ne prendiamo un altro, sempre della testata newyorkese, che è il naturale proseguimento di questo, una decisione che viene presa da Biden perché Biden decide di concentrare tutta la sua attenzione, l'attenzione degli Stati Uniti, su delle nuove sfide. Molto semplicemente, il fissare questa data esprime la convinzione che le priorità del 2021 richiedono di allontanarsi, di abbandonare delle scelte politiche fatte nel 2001, 20 anni prima. Il pezzo per il New York Times sottolinea che anche se Biden non userebbe mai per ovvi motivi questa espressione, uscire dall'Afghanistan fa parte della sua versione di America First, quella invece espressione che sappiamo cara a Donald J. Trump. Già durante gli anni dell'amministrazione Obama Biden ha perso diversi confronti interni in cui suggeriva di ridurre la presenza statunitense sul terreno a un'azione di counter-terrorism, quindi con che richiede meno soldati e non di counter-insurgency, che era invece la linea più ambiziosa, più vasta, che puntava a ricostruire il paese, che era sostenuta da alcuni generali di primissimo piano, primo fra tutti David Petraeus. Adesso che è arrivato al potere, Biden opta per un ritiro completo per occuparsi di altro, per occuparsi del virus, di combattere la povertà, di combattere le disuguaglianze razziali e poi soprattutto per fissare altre priorità per quanto riguarda la politica estera, in particolare il confronto con la Cina e con la Russia. Questo è il taglio invece dell'apertura del Washington Post sul tema. Guarda alla decisione del ritiro dall'Afghanistan e dice: con questa decisione Biden aims to reset America's global agenda, quindi l'obiettivo è di ridefinire l'agenda globale in politica estera del presidente degli Stati Uniti, e quindi si occuperà di minacce più ampie come la Cina, il cambiamento climatico, la pandemia e le minacce che arrivano dalla Russia. Ecco, su questo punto, sulla Russia, sottolineo una notizia, intanto un tema che è molto presente anche oggi sulla stampa globale, in modo direi abbastanza trasversale, ovvero i timori di un possibile conflitto, un nuovo conflitto in Donbass, con un possibile intervento della Russia. È arrivato anche un avvertimento da parte della NATO nella giornata di ieri, e poi la proposta di Joe Biden per provare a calmare le acque di organizzare il primo vertice con Vladimir Putin. È una notizia che troviamo con buona rilevanza, in alcuni casi addirittura in cima alla gerarchia delle notizie, su diverse testate. Il presidente ipotizza un paese terzo. Secondo fonti russe, questo paese terzo dovrebbe essere, ancora una volta, lo era stato già nel 2018 per Donald Trump, la Finlandia. Ecco, segnaliamo prima di lasciare il tema afgano, segnaliamo, o di andare a cercarlo magari anche su altre testate, un altro pezzo del Washington Post che può essere una interessante lettura, un pezzo di taglio diverso, perché il titolo è: dopo l'annuncio del ritiro inizia la battaglia per determinare quale sarà l'eredità della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti. La più ovvia, la più evidente è il riconoscimento che ci sono dei limiti al potere militare statunitense, soprattutto quando prova ad alterare la cultura e le dinamiche politiche interne di altri paesi. È una conclusione condivisa da politici molto diversi come Biden e Trump. Non è completamente sbagliata, scrive Washington Post, ma c'è il rischio anche di non identificare le opportunità mancate, gli errori fatti e anche alcuni di questi successi, alcuni dei successi durante questa guerra. Questo secondo il parere invece dei vertici militari, che fanno sapere: se non riusciremo a elaborare quanto è accaduto in questi 20 anni, rischiamo di ripetere questi errori. Lasciamo la stampa libera, guardiamo un po' la stampa conservatrice, andando in cerca del tema Afghanistan. In realtà il tema Afghanistan, malgrado le critiche che arrivano dal campo repubblicano per la scelta di Biden, è molto meno presente. Non è la notizia di apertura su Wall Street Journal. Wall Street Journal si dedica soprattutto ad altro, come fanno molte testate anche in Europa, ovvero la decisione di sospendere la campagna di vaccinazione con il vaccino Johnson & Johnson dopo che si sono verificati alcuni casi di problemi legati alla coagulazione del sangue, alcuni casi di trombosi. Ricorda, ecco, ci tengo a sottolinearlo anch'io, che sono stati casi molto rari. Si parla di 6 casi su complessive 6 milioni e 800 mila dosi di vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 e 48 anni e con sintomi che sono apparse da 6 a 13 giorni dopo la vaccinazione, e sono casi che per il momento hanno fatto una vittima. E per questo la Federal Drug Administration, che è incaricata di supervisionare, ecco, la diffusione delle medicine negli Stati Uniti, ha fatto sapere che questa pausa temporanea è stata decisa out of an abundance of caution, quindi un'abbondanza di cautela. Questa, insomma, è la notizia di apertura sul Wall Street Journal, che parla ovviamente anche dell'Afghanistan, ma per sottolineare quello che abbiamo detto prima: Mr. Biden annuncerà formalmente la decisione oggi e sarà la seconda volta in poco più di un anno che il Presidente degli Stati Uniti annuncia la data finale del coinvolgimento nel conflitto afghano, un conflitto che ci ha portato a spendere trilioni di dollari, scrive il Wall Street Journal. Su Fox News la notizia addirittura non l'abbiamo trovata, sull'emittente, sul sito dell'emittente ultraconservatrice statunitense. La notizia di apertura è un'altra, riguarda la tensione ancora crescente nello stato del Minnesota dopo l'uccisione, lo ricordo, del 20enne Dante Wright, un giovane afroamericano, da parte di un poliziotto. Le notizie di oggi che riguardano il caso sono quelle delle dimissioni del poliziotto e del capo della polizia nel Minnesota. Il titolo di Fox News è sugli scontri nelle strade delle Twin Cities, soprattutto St. Paul e Minneapolis, la terza giornata consecutiva di scontri con le autorità che temono nuove violenze. Questa è l'apertura di Fox News. Sulla stampa afghana la notizia ovviamente c'è, con un inquadramento che ci sembra molto significativo. Su Pashvok, la principale agenzia di stampa indipendente dell'Afghanistan, il titolo è semplicemente non quello dell'annuncio dell'addio, ma appunto quello dell'annuncio di un prolungamento della missione. Gli Stati Uniti posticipano il ritiro dall'Afghanistan oltre il primo di maggio, e subito nel pezzo si attende la reazione dei talebani. Non è chiaro se i militanti daranno seguito alle loro minacce di riprendere gli attacchi in caso di rinvio del ritiro, o se l'annuncio di un ritiro a tappe da qui a settembre potrà convincerli a desistere. Per quanto riguarda invece Tolo News, che è la principale televisione di notizie 24 ore al giorno dell'Afghanistan, la notizia di apertura è un'altra, anche se è legata a questa, ed è una notizia importante, è l'annuncio che la conferenza molto attesa di pace tra gli afghani di Istanbul, che doveva iniziare il 16 di aprile, che a un certo punto era diventata in bilico, anche perché i talebani hanno detto: finché non abbiamo chiarezza sugli impegni statunitensi non possiamo confermare la nostra partecipazione, inizierà invece il 24 di aprile, e l'obiettivo è di arrivare a un governo di transizione, quindi anche una condivisione del potere tra talebani e le attuali autorità kabuline. Lasciamo a questo punto, restiamo però nella regione, nel grande Medio Oriente, per seguire l'impatto del sabotaggio dell'impianto nucleare iraniano di Natanz tramite un attacco cibernetico, sappiamo presumibilmente sferrato da Israele. Subito dopo, alcune fonti di intelligence avevano fatto sapere al New York Times che probabilmente l'attacco ha avuto un impatto molto forte, ritardando di 9 mesi l'avviamento delle nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio che erano state appena inaugurate dal presidente Rouhani. Arriva però adesso una risposta dura, forte, da parte dell'Iran, che è d'apertura sul Tehran Times, principale quotidiano iraniano in lingua inglese, ed è la decisione dell'Iran di portare l'arricchimento dell'uranio al 60% di purezza, il livello più alto fino ad adesso. Rappresenta un'escalation molto forte e una violazione seria degli accordi nucleari del 2015, un accordo che prevede un arricchimento fino al 3,67%. Teheran aveva già deciso di aumentarlo e portarlo al 20% a gennaio. Il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif ha fatto sapere ieri in modo molto chiaro che questa è una risposta all'attacco a Natanz, e ha avvertito: nell'attacco a Natanz e neanche le sanzioni daranno agli Stati Uniti maggior forza dei negoziati che sono appena ripresi, negoziati, lo ricordo, indiretti, che sono ripresi martedì scorso a Vienna e che avranno la seconda tappa nella giornata di domani. Abbiamo cercato le notizie che riguardano l'Iran ovviamente anche sulla stampa israeliana, abbiamo trovato altro su Arez in apertura. Il tema è il via libera ai viaggi, alle visite in Israele dei parenti, e poi più tardi anche di comitive di turisti. Arez avvisa: preparatevi ad andare incontro a una burocrazia molto disfunzionale, perché non abbiamo organizzato nulla. È un tema importante perché arriva anche nella giornata in cui uno dei dottori più noti di Israele, il professor Eyal Leshem, che dirige il più grande ospedale del paese, lo Sheba Medical Center, fa sapere che, a suo modo di vedere, Israele potrebbe essere davvero vicino alla immunità di gregge, contando le persone che sono state vaccinate, più della metà della popolazione residente, e le altre che sono state positive al virus e quindi hanno sviluppato anticorpi. Israele dovrebbe essere arrivata alla quota del 65-70%. Questo spiegherebbe perché i numeri continuano a calare, i numeri dei contagi, malgrado le restrizioni sono state quasi tutte fatte saltare. Sugli Elliott Aronot invece qualche cosa che riguarda l'Iran di importante c'è. Non c'è molta attenzione Giappone sulla decisione di Teheran di fare questo salto tra virgolette di qualità per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio, ma c'è la notizia di un nuovo episodio di questa sorta di guerra navale che è in corso tra Israele e Iran. In questo caso la scorsa settimana abbiamo parlato di un cargo iraniano colpito Savitz al largo delle coste dell'Eritrea, invece in questo caso è una nave israeliana, l'Hyperion Rey, che sarebbe stato attaccato proprio nelle ore in cui il ministro degli esteri iraniano accusava Israele per l'attacco, l'attacco cibernetico a Natanz. Fa sapere Yedioth Ahronot, che in realtà riprende una notizia data da una testata libanese, Al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, che comunque i danni sono stati poco rilevanti, ma insomma è invece rilevante, diciamo, il quadro geopolitico e militare che si va configurando nei rapporti tra Iran e Israele. Lasciamo anche il Medio Oriente. Io, prima di salutarci, farei almeno una tappa in Africa. C'è una molto importante per gli africani, soprattutto per i cittadini del Burkina Faso: la notizia che corti militari del paese hanno deciso di incriminare l'ex presidente Blaise Compaoré per complicità nell'uccisione di Thomas Sankara nel 1987. Ricordo che Thomas Sankara arrivò al potere nel 1983, giovanissima, a 33 anni, fu uccisa a 37 anni, 4 anni dopo, in un colpo di Stato chiaramente guidato da Blaise Compaoré, che era stato uno dei suoi più stretti collaboratori. Sankara è visto da molti burkinabè come un eroe nazionale, grande panafricanista, spesso definito, forse un po' banalmente, il Che Guevara africano. E adesso ecco che le cose sono cambiate dopo che un'insurrezione ha portato al rovesciamento di Compaoré, che tenne il potere dopo quel golpe per 27 anni. Ci racconta Le Pays, quotidiano di Ouagadougou, le cose stanno cambiando e questo potrebbe essere un passo in più verso il pieno disvelamento della verità. Ricordo anche che in questi anni, dal 2014, il Burkina Faso è anche stato sconvolto da un numero sempre maggiore di attacchi jihadisti, in una sorta di estensione dell'instabilità regionale, dell'instabilità saheliana, che dal Mali al Niger è arrivata fino al Burkina Faso. Per le altre notizie non ho avuto il tempo di darvi, vi rimando come sempre al nostro sito. Sono notizie soprattutto europee che ci portano in Francia, in Germania e in Russia. A questo punto lascio invece il microfono a Prima Pagina. Del Mondo torna in diretta alle 11:00. Questi microfoni ci saranno Anna Maria Giordana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.